3, 2, 1. Ciao Paolo.
Ciao Diego. Che piacere rivederti.
Anche per me è molto piacevole sentire di nuovo la tua voce.
Senti, ma come mai i nostri saluti introduttivi sono sempre più falsi?
Non abbiamo ancora trovato una formula sufficientemente astrusa da non risultare falsa, però okay. Continueremo a provare.
Continueremo a provare e continueremo a salutarci.
Fino a quando non ci tornerà indietro il feedback.
Perché è una puntata prevalentemente audio, altrimenti potevamo guardarci negli occhi e salutarci col pugnetto.
È vero? È proprio...
Fist bump!
Buttarla proprio in caciara, come si dice a Roma.
Insomma, eccoci qua.
E questa, secondo me, sarà una seconda puntata di Papà Strazzullo racconta.
Papà Castoro, no, ma questa è colpa tua. È colpa tua perché tu mi devi interrompere quando io parto col pippone.
Non posso perché da un certo punto di vista io rimango affascinato dal pippone, cioè mi ci riconosco, mi metto a riflettere, lascio spazio all'ascoltatore.
All'ascoltatore, a quel povero Cristo dell'ascoltatore.
Che io me li immagino in macchina, bloccati nel traffico, in attesa di riuscire ad arrivare in palestra, che si sentono le nostre menate.
E poi dicono, ma perché non mi sono ascoltato Radio Rock?
Oh. No, scherzi a parte, ti voglio proporre un tema che mi affascina.
Dimmi, proponi.
Allora, la puntata scorsa l'abbiamo passata in fin dei conti a circumnavigare il tema del regolamento, no?
Sì.
Abbiamo parlato di occasioni in cui il regolamento è cambiato, non solo nel jiu-jitsu, anche in altri sport.
Certo.
Però il regolamento è un po' quello che fa lo sport, nel senso che è il contesto all'interno del quale lo sport...
Potremmo dire per estensione del concetto che lo sport è il regolamento, perché di fatto una delle denominazioni affinché un'attività venga definita sportiva è che sia regolamentata. E quindi inutile negarlo. Chi utilizza un certo regolamento fa uno sport, chi ne utilizza un altro fa un altro sport. Mm-hmm. Basta vedere il judo dei primi anni 60 e il judo di adesso, e non facciamo un excursus sul judo perché noi rispettiamo il judo, ma ci piace il jiu-jitsu, come si suol dire.
Anche se il judo qui ce lo fa scoprire fino in fondo
Gianluca Montefrancesco,
che salutiamo,
che è una nostra cintura nera del team, oltre che ottimo judoka, che ogni tanto ci fa volare con i suoi bellissimi uchimata. E sì, diciamo, basta vedere il jiu-jitsu degli anni 60 e il jiu-jitsu odierno, dal quale sono state epurate completamente tutta una serie di tecniche, e praticamente...
Paolo,
lo stile è simile, ma lo sport è differente.
Paolo intendeva il Kano Jiu-Jitsu degli anni 60 e il Kano Jiu-Jitsu di adesso, il judo.
Sì. Ah, sì, oddio. Sì, è stato un lapsus.
No, però è fuoco.
Il judo, judo. Va bene, insomma, che cosa mi volevi proporre?
Allora, da bravo nerd, a differenza di quello che suggerivi nella puntata scorsa, cioè di andarmi a guardare i match del passato, mi sono andato a recuperare un libro sull'origine del Jiu-Jitsu brasiliano. Cioè l'evoluzione del jiu-jitsu, anzi del judo, così come è arrivato in Brasile, e la sua evoluzione in jiu-jitsu brasiliano. È un mattone micidiale che...
In realtà, ecco, vorrei fare un inciso, in realtà non è arrivato il judo, sono arrivati dei rappresentanti,
giusto,
che all'epoca, diciamo, proprio nel momento in cui il jiu-jitsu diventava judo. Mm-hmm. Quindi diciamo dei rappresentanti che in Brasile non hanno portato quello che poi noi conosciamo come il judo di Kano, ma hanno portato il bagaglio tecnico che poi Kano ha introdotto all'interno anche del suo sistema che ha denominato judo, ma che in Brasile è stato portato, diciamo, più in forma meno filtrata. Mm-hmm. Ecco. È stato portato senza la forma precisamente voluta da Kano.
Ok.
Ma il bagaglio tecnico fondamentalmente è quello, nel senso...
Bagaglio tecnico credo
abbiamo che... fatto una puntata, non so se l'abbiamo già mandata in onda, in
Vediamo.
Cui parlavamo delle forme di lotta in giro per il mondo, e collegandoci a quel discorso potremmo dire che ci sono tante espressioni della lotta che si sono evolute in maniera autonoma e separata. Quindi, a maggior ragione, dire che il jiu-jitsu brasiliano deriva dal judo è un'imprecisione. Diciamo che il jiu-jitsu brasiliano ed il judo derivano dalla stessa radice comune che è stata portata poi dallo stesso circolo di persone che in maniera più o meno stretta sono rientrati nella radice di Kano o se ne sono allontanati per questioni sia migratorie, perché poi si sono
Semplice
trasferiti in
distanza spaziale.
Brasile, o questioni interne loro che non.
Allora, ti fermo perché stavi facendo un pippone.
Io mi ero già fermato.
No, ho commesso un'imprecisione, nel senso, ma non era questo l'argomento che mi interessava, però ci tengo a fare una precisazione. Nel senso che in quel momento in Brasile mi sembra di capire che si siano venute a creare delle condizioni in cui il bagaglio culturale che poi in Giappone ha portato al judo è entrato in contatto con la lotta greco-romana, la lotta libera, un'altra serie di conoscenze, e tutte queste cose si sono fra loro mischiate per... Non ti vedo convinto.
Sì, sono certo. Allora, il sincretismo è una cosa che verrà sempre negata, perché chi propone uno stile puro ovviamente nega di essere stato influenzato da altre discipline. Però di fatto è vero, questo è vero, addirittura è vero sì, anche per il judo classico. Ci sono delle tecniche che per stessa
Di
ammissione
Kano
di Kano
stesso,
sono
il Kataguruma, se non sbaglio, lo.
state mutuate dalla lotta, non solo quello, sono state mutuate da altri stili di lotta. Sì, in Brasile sicuramente in quegli anni c'era, per quello che poteva essere l'ambiente sportivo dell'epoca, era sicuramente effervescente la situazione, c'era un interesse importante verso le discipline lottatorie, anche se non è il jiu-jitsu come lo intendiamo oggi. Quello che noi viviamo oggi è prevalentemente una separazione fra l'aspetto di jiu-jitsu sportivo, la difesa personale, che è diventata qualche cosa di molto separato dal contatto, dal confronto reale, e le MMA. Si è praticamente sfiocchettato in queste
Indirizzi
tre
diversi.
rami principali. Quindi l'espressione del contatto pieno, l'espressione sportiva e l'espressione della difesa personale. All'epoca tutto questo era visto come un unicum, e quindi il jiu-jitsu brasiliano era qualcosa che ti serviva per andare a picchiare l'esercente della palestra accanto che faceva uno stile diverso dal tuo,
Luta libre.
esibirti sui migliori ring dei
E
Caracas.
venderti alla polizia
E
e alle
venderti alla
altre
polizia
forze
come metodo
dell'ordine.
di difesa personale, tutto
Nello stesso comodo
lo
pacchetto.
stesso comodo pacchetto.
Ma grazie per aver segato gran parte del discorso che avevo intenzione di fare io. Proprio di questo ti volevo parlare, per chi si fosse messo in contatto solo adesso. Io e Paolo, prima di iniziare una puntata, ci diamo un canovaccio che so veramente due frasi, però riusciamo poi ad andare avanti per una ventina di minuti buoni, senza...
Strano.
Strano, vero? No, quello che emerge e che mi ha lasciato abbastanza interessato dal libro che sto leggendo, che tra l'altro si chiama Choke, è che i match all'epoca e per credo gran parte del tempo della seconda parte del XX secolo, i match di Jiu-Jitsu duravano 30 minuti, duravano
Sì, ma
ore anche.
credo che qualche match che fece Elio non prevedeva neanche il limite di tempo. I primi, qui parliamo dei primi Vale Tudo degli anni 40,
Sì.
eventi, tra l'altro erano eventi di massa, cioè eventi ai quali accorrevano migliaia di persone. Noi
Sì.
adesso li possiamo guardare con simpatia come qualcosa di preistorico, però in realtà all'epoca erano degli eventi di
Attiravano.
massa che attiravano titoli sui giornali, c'erano le prime pagine dei giornali locali che parlavano di questi eventi, che catalizzavano l'interesse
degli
degli
spettatori,
spettatori,
dei
ed
fan.
effettivamente erano dei veri e propri eventi, tra l'altro precursori di quello che è stato poi lo sviluppo delle MMA moderne, perché molto spesso vedevano contrapposte persone che praticavano stili differenti. A tal proposito, devi sapere che alcuni dei giapponesi, non mi chiedere di citarti i nomi perché altrimenti faccio una figuraccia in
sì.
Mondovisione, però un paio dei giapponesi responsabili della trasmissione del bagaglio tecnico del jiu-jitsu in Brasile erano stati cacciati da Kano praticamente perché fondamentalmente lottavano per soldi.
Ah,
lottavano
sì.
Per soldi, si esibivano in queste che potremmo definire alla fine una sorta di fiera di paese. Sul ring e si
la sagra
scontravano,
della salsiccia.
Beh, sì, fondamentalmente immagino che il contorno fosse quello, anche se poi loro erano dei signori lottatori, non c'era niente di falso, anzi, spesso questi incontri finivano con qualcuno che con qualche braccio rotto, qualche dente di meno, insomma, non era niente di quanto possiamo immaginare, di tenero che possiamo immaginare adesso. E lì vedevano contrapposti contro il forzudo locale, il lottatore di lotta
greco-romana,
il pugile, che all'epoca tra l'altro non era il pugile adesso, perché il pugilato dell'epoca era molto sporco, prevedeva lavori in clinch. Poi molto spesso nelle palestre d'inizio Novecento la lotta e il pugilato venivano praticati spalla a spalla, quindi non era raro vedere dei pugili che praticassero anche delle forme di lotta che erano molto più vicini al grappling di quanto vediamo adesso, sempre per il famoso discorso del regolamento che va a depurare alcuni elementi. La lotta libera dell'epoca prevedeva tutto quanto un bagaglio di sottomissioni che poi sono state conservate nel catch wrestling, che non ha avuto la fortuna che di pubblico e praticanti che ha avuto il jiu-jitsu brasiliano, semplicemente per una questione di capacità, chiamiamole proprio capacità imprenditoriali, capacità divulgative, che hanno avuto invece i Gresi e tutti quanti i loro, diciamo, collaboratori e allievi. Però di fatto questo bagaglio c'era, quindi tu ti trovavi nei primi anni 30-40 giapponese che andava a lottare contro il lottatore di greco-romana, ma non è che si trovava di fronte il lottatore di greco-romana di oggi, che nonostante tutto è un signor atleta, ma trova una persona capace di tirare leve alle gambe, neck crank e tutta quanta una serie di sottomissioni brutali che magari paradossalmente non facevano ancora parte del bagaglio tecnico del jiu-jitsu dell'epoca, e da questi incontri è nata una commistione di...
Infatti, sempre a proposito del regolamento, questo libro l'autore tende a sottolineare quanto molto spesso il motivo del contendere prima di un match tra i due avversari fosse l'uso o meno del kimono da parte dell'altro praticante, non il praticante di jiu-jitsu.
Il kimono... cioè l'uso o meno del kimono crea un grosso vantaggio o un grosso svantaggio, dipende dai punti di vista. D'altronde non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo per ritornare a pretese di questo tipo. Lo stesso Royce Gracie pretendeva e pretese di utilizzare il kimono all'interno dei suoi match fino a dopo il Pride.
Negli anni 2000, nel 2004 credo più o meno abbia cominciato a lottare come facevano tutti gli altri.
Beh, ma questo perché il suo ultimo match che fu contro Matt Hughes, se non erro, ormai era sotto le Unified Rules, cioè l'UFC non era più di proprietà, ma già da parecchio tempo non era più di proprietà della famiglia Gracie. Le regole si erano evolute in direzione appunto di uno sport regolamentato e quindi non di un evento a cui partecipava un po' tutto. E pretendere di fare delle regole ad hoc perché Royce
potesse
potesse utilizzare il
esibire il
kimono,
jiu-jitsu.
non era più contemplato. Mentre invece in Giappone, dove loro hanno sempre avuto questo gusto, insomma, per la stravaganza la contrapposizione anche dei tipi
Fisici,
morfologici,
sì.
fisici, sì, il piccolo contro il grosso, il grasso contro il muscoloso.
La puntata scorsa, quella sui match più belli, non mi sono sentito di avanzare Bob Sapp contro Nogueira, ma per chi non lo conoscesse e se siete anche solo lontanamente interessati a questo tipo di argomenti, andatevelo a vedere
Tra
perché
l'altro è un gran match, perché
è un gran match.
in quel match Nogueira dà una lezione a tutte le cinture bianche e cinture blu che entrano in palestra e si trovano di fronte al grosso di turno, che però magari non sa fare niente, ha una forza disumana. Tanta pazienza e molta precisione.
Un paio di vertebre cervicali in meno, secondo me,
Beh,
perché poi gliel'hanno
in
dovute.
palestra non si può
No,
slammare, quindi
certo.
insomma.
Però, ecco, se ve lo andate a vedere, vedete appunto quello che potrebbe a prima vista sembrare un incontro di wrestling, quelli professionali,
Sì,
insomma,
sì.
anche c'è Bob Sapp che è grosso, insomma,
Enorme. È
enorme,
più grosso
grosso
del
come
ring.
questo
È
rack.
più grosso del ring.
E Nogueira che piano piano, nonostante sia stato slammato, no, anzi non slammato, cioè, com'è che si chiama? Pile driver, cioè messo
Sì,
a
sì,
testa
sì,
in
sì, sì. Sì,
sotto, testa in giù e buttato di sotto,
pile driver.
riesce a portare diversi tentativi di sottomissione, alla
Alla fine
fine ci
ci riesce a
riesce.
finire con una leva al braccio.
Il che mi riporta all'argomento principale, e cioè la trasformazione del jiu-jitsu nelle MMA. Perché? Tu giustamente citavi Royce Gracie,
Come sei brasiliano, dimmelo ancora. Oh,
Royce,
mamma mia, mi
ma
si drizzano i peli del collo.
finché sono quelli, ma la puntata scorsa ho detto Everyday Porrada, come se,
Pojada,
sì,
pojada.
appunto, come se fossi del Tuscolano. No, dicevo, nei primi incontri di UFC non c'erano interruzioni, i match andavano avanti per non so se avessero una fine o poi durassero 30
Sì,
minuti.
avevano una durata, se non sbaglio, di 20 minuti, un round da 20 minuti, due round da 20 minuti, vabbè,
Non
comunque.
siamo ancora entrati nell'ambito della commistione tra la famiglia Gracie e la UFC, però è chiaro che fosse un regolamento, tra
No, no, il
virgolette.
primo UFC era di proprietà di Robson. Il primo UFC era di proprietà di Robson, era un evento che la famiglia Gracie aveva disegnato appositamente per far esplodere il jiu-jitsu brasiliano negli Stati Uniti. Probabilmente, io adesso faccio delle ipotesi perché non sono ovviamente un'autorità in materia, me ne guardo bene, sono
Deve essere un terreno minato.
semplice interessato da questo punto di vista. Probabilmente loro hanno cavalcato un po' l'interesse che c'è in America per questi eventi spettacolari, dove c'è la gabbia, il sangue, e il lottatore viene definito con dei termini, viene connotato anche dal punto di vista estetico, come se fosse un personaggio, come succede nel
Ok, con
wrestling,
delle
con delle
caratteristiche
caratteristiche
come il
come
kimono,
il
il.
kimono, come la provenienza, la contrapposizione di provenienza, quindi qualche cosa che non è propria dello sport, perché lo sport prevede l'omologazione, non
Ad un
prevede
regolamento.
l'eterogeneità dei partecipanti. Cioè, tu vai a un torneo di jiu-jitsu, tutti i praticanti jiu-jitsu fanno jiu-jitsu, mentre invece proprio la dinamica del confronto interstile, che è quella, diciamo, che è più lontana dallo sport alla fine, anche se poi lo preannuncia, perché poi da lì è partito tutto. Di fatto era stata disegnata per far esplodere il jiu-jitsu brasiliano negli Stati Uniti, tant'è vero che mentre Rickson era stato, diciamo, destinato alla conquista del Giappone, Royce, che
Più
era
mingherlino,
più,
più.
sì, più mingherlino, ma anche atleticamente meno prestante, era un lottatore, diciamo, di livello inferiore rispetto a Rickson, per stessa missione della famiglia, insomma. Era stato scelto, predestinato per questo tipo di eventi, che soprattutto il primo UFC, perché vedevano la partecipazione veramente di personaggi improbabili.
Sì.
Però aveva un senso anche quello, perché comunque serviva a far capire come il jiu-jitsu brasiliano servisse di fatto a prevalere su persone più forti fisicamente, più grandi, ma non ovviamente tecnicamente alla pari. Quando poi la tecnica ha iniziato a cioè, ha iniziato a diffondersi anche negli avversari,
Si è
allora
pareggiato il campo di gioco
si è pareggiato il gap.
e le cose sono cambiate. Sì,
Sì.
effettivamente deve essere quello. Come dire, il gatto è fuori dalla borsa. Tutti sono consapevoli che a quel punto è necessario imparare a lottare a terra, anche se sei un kickboxer, anche se fai Muay Thai.
Beh, adesso ormai non se ne parla proprio più. È una questione che animava i forum dei primi anni del 2000.
Tu l'hai vissuta? Cioè, per te era ancora nel senso, nell'ambito in cui ti allenavi tu quando eri cintura bianca, era ancora in discussione questo fatto o già si dava per
Era
assodato?
ancora in discussione perché di fatto c'erano. Soprattutto negli Stati Uniti, il problema riguarda, a proposito dell'evoluzione del Jiu-Jitsu nell'MMA, riguarda soprattutto la conquista degli Stati Uniti, che è una conquista soprattutto mediatica, perché bisognava imporre uno stile in un paese che aveva già un suo stile di lotta,
Che è il
il
wrestling.
folk style, e quindi gli Stati Uniti avevano parecchi rappresentanti nell'MMA che avevano come background la lotta folk style, la lotta libera, insomma. E quindi erano un po' a digiuno di quella che era la parte a terra, anche se poi occasionalmente riuscivano ad avere dei discreti successi. Basti pensare a Marquer, che è stato un grandissimo lottatore di college, un grandissimo lottatore di lotta olimpica, e oltretutto ha vinto una DCC ed è stato uno dei primi partecipanti ai primi valetudo brasiliani, vincendo tra l'altro contro Fabio Gurgel. Un match sanguinosissimo in cui sicuramente Marquer aveva poca conoscenza della lotta a terra se non
Zero.
zero, e comunque riuscì a prevalere contro un Fabio Gurgel che da schiena a terra ha cercato veramente l'impossibile con grande cuore, però un match sanguinosissimo, se lo riuscite a trovare
Che anni erano?
97,
Ah, quindi potrebbe
96,
esserci.
95, i primi IVC. International Valetudo Championship. Ecco, per esempio, quello ti fa capire, confrontare gli eventi di Valetudo che si svolgevano in Brasile nel 95, 96, 97 e confrontarli con i primi UFC ti fa capire la natura spettacolare dell'UFC rispetto alla dimensione sportiva del Valetudo brasiliano, perché in Brasile vedevi già degli atleti assolutamente completi
Certo.
che si adattavano al regolamento dell'epoca, non prevedeva l'utilizzo dei guantini, si potevano tirare testate, gomitate, ginocchiate, era tutto permesso, questo è
Valetudo.
vero, però gli atleti, sia che venissero dalla lotta libre, sia che venissero dal jiu-jitsu brasiliano, poi dopo mostravano un discreto equilibrio dal punto di vista tecnico. E fondamentalmente rappresentavano quello che era, diciamo, la forma primordiale di uno sport già formato, mentre invece l'UFC è evidente che messo a confronto con i primi eventi di Valetudo in
Fa
Brasile fa
sorridere.
un po' sorridere, sì, quando ci sta, insomma, l'obeso
Lottatore di
hawaiano,
sumo a
lottatore di sumo,
cui
obeso
saltano i
hawaiano,
denti.
sì, insomma, fa un po' tenerezza, ecco. Gente presa da fuori le discoteche, butta fuori, tatuato, buttato lì giusto
Per fare
per fare
impressione.
scena, mentre invece in Brasile già da parecchio tempo, basti pensare al Pentagon Combat, evento in cui in finale si incontrarono, mi sembra nel 95, nel 96 si incontrarono Renzo Gresi e Tadeu, uno dei rappresentanti all'apice della lotta livre, e mentre Tadeu stava vincendo, a un certo punto, ovviamente in un'arena strapiena, a un certo punto vanno giù le luci, quando si riaccendono le luci, lancio di sedie,
sì, rissa
inimmaginabile,
sul
due coltellate
ring.
A Taddeo. Cioè. Sì, anche quello, diciamo, sono cose passate per fortuna.
E va bene, senti Paolo, grazie per un'altra puntata di Papà Castoro racconta il Jiu-Jitsu.
Ah, vorrei fare un inciso però, piccolo, una chiosa, a proposito del discorso di come gli stili incontrandosi si fondono e garantiscono un'evoluzione tecnica. Parlavamo dei primi valetudo, diciamo, dei primi confronti degli anni 30, dei gresi, eccetera, eccetera, dei giapponesi con i lottatori. La tecnica che noi utilizziamo, una delle più utilizzate in palestra, la Kimura, la famosa Kimura, è stata nominata tale perché Elio Gresi la subì appunto da Kimura stesso,
da Masahiko
Kimura,
facendosi rompere un braccio
proprio con questa tecnica, e da allora fa parte
del nostro bagaglio
e la usiamo decisamente molto più che i nostri colleghi judoka.
È vero. E il regolamento per voi, eccolo lì. Senti, grazie mille, è stato un bel excursus, mi è piaciuto molto, e per tutti voi continuate a seguirci e alla prossima puntata.
Ciao Diego.
Ciao Paolo.